Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Io sono Elsa Riccadonna e voi state ascoltando Alza il volume Weekend, il vostro programma di consigli di lettura. Ho preparato per voi uno scaffale radiofonico eccezionale con dei consigli di lettura molto interessanti e poi dopo la nostra solita piccola pausa pubblicitaria avremo ai nostri microfoni una scrittrice eccezionale di cui, insomma, io ho già consigliato il libro settimana scorsa, spero che qualcuno abbia colto e abbia cominciato a leggerlo, ma non andiamo troppo avanti, non vi voglio svelare la nostra ospite, quindi cominciamo con i consigli di lettura. Come una canzone di Luca Giachi per H Editore. Si muove con grande naturalezza e consapevolezza in una Roma che sembra cambiare paesaggio umano ad ogni quartiere, Mattia, il protagonista del secondo romanzo di Luca Giachi, scrittore e musicista. 34enne reduce dall'ennesima delusione sentimentale, viene convinto dal suo migliore amico a ritornare a suonare in una band, grazie anche alla presenza di Letizia dalla voce bellissima. Nel romanzo, la vita quotidiana di un gruppo di trentenni tra la voglia di seguire i propri sogni e il famoso "ma chi te lo fa fare" del mondo circostante. La musica fa sentire Mattia vivo, ma è pronto a rischiare tutto per la sua passione? Da leggere perché torna Luca Giachi con un libro molto bello ed intenso, dedicato soprattutto a chi ama la musica e qualche volta magari ha strimpellato uno strumento, e anche tutti coloro che vogliono ritrovare la propria giovinezza oppure semplicemente capire i trentenni di oggi. Andiamo avanti con Caso irrisolto di Patrick Ordenkin per Keller Editore. Gli scacchi che vedete in copertina non sono casuali, anzi sono vostri, perché Caso irrisolto è una sfida al lettore, o meglio una partita a scacchi tra lo scrittore e proprio voi, i lettori. Non fatevi quindi ingannare dalla trama gialla e dalle indagini dell'ispettore capo di un ordinario quartiere di Praga che si ritrova a fare i conti con un incendio doloso, un suicidio sospetto e una violenza ai danni di una giovane studentessa. Tutto il romanzo è in realtà un ingegnoso gioco a incastri, una parodia del romanzo poliziesco, una satira non troppo velata della società della comunicazione, uno schiaffo morale al mondo che abitiamo. È una trappola da cui il lettore non riesce a uscire grazie all'intelligenza e alla maestria dello scrittore cieco. Da leggere perché? Beh, se siete pronti a una sfida tra voi e lo scrittore. Questo libro veramente vi mette alla prova, vi fa giocare una partita che molto probabilmente non riuscirete a vincere. Chi lo sa, magari sì, perché alla fine i protagonisti sarete anche voi. Chiudiamo questa carrellata con Le cure domestiche di Marilyn Robinson per Einaudi Editore. Mi chiamo Ruth, sono stata allevata insieme a mia sorella più piccola, Lucille, da mia nonna, Mrs. Sylvia Foster, e quando lei morì dalle sue cognate, Miss Lily e Miss Nonna Foster, e quando loro scapparono via da sua figlia, Mrs. Sylvia Fisher. Siamo passate da una generazione all'altra, ma abbiamo sempre vissuto nella stessa casa, la casa della nonna, costruita per lei da suo marito, Edmund Foster, un impiegato delle ferrovie che lasciò questo mondo molti anni prima che io ci entrassi. Fu lui che ci relegò quassù, in questo posto inverosimile. Comincia così Le cure domestiche, il romanzo di esordio di Marilyn Robinson, già uscito in Italia nel 1988 e che Einaudi ripropone ora, sempre con la traduzione di Delfina Vezzoli, dopo il successo della trilogia composta da Gilead, Casa, Lila. Le cure domestiche è un romanzo da leggere lentamente, per i tanti riferimenti letterari, gli incastri, i giochi speculari, lo stile poetico e la sottile ironia con cui viene rappresentato il microcosmo. Un mondo tutto al femminile, dove gli uomini sono assenti o rappresentano in qualche modo l'autorità, come il preside e lo sceriffo. E nonostante racconti di due ragazzine orfane, di una famiglia quanto mai originale, di un luogo fangoso e deprimente, il romanzo lascia una calda sensazione di lievità, un pizzico di conforto, un alito di libertà, il pensiero che crescere è sempre una bella avventura. Da leggere perché? Beh, è un libro con una saga familiare che va letto con attenzione, con cura, quindi va preso tutto il tempo possibile per immergervi in questo microcosmo eccezionale, e sono sicura che questo libro è, come dire, un classico in più da aggiungere alla vostra collezione. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate lì perché fra poco ci raggiunge qui, ai microfoni di Radio Base, un ospite veramente eccezionale, ma non vi dico di più, vi aspetto qui. A fra pochissimo.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Ed eccoci di nuovo rientrati nella redazione di Radio Base. Come vi avevo preannunciato, c'è una super ospite ai nostri microfoni questa mattina. Quelli di voi che sono stati molto attenti hanno avuto un indizio settimana scorsa, perché io il libro l'ho già consigliato, vi ho dato un po' il tempo per sfogliarlo. Alcuni di voi l'hanno sicuramente letto, io ci ho impiegato 2 giorni, ho fatto le 3 di notte perché non riuscivo a mollarlo. È un capolavoro, mi prendo tutta la responsabilità del caso, ma sto parlando di lui, il nuovo libro di Teresa Ciabatti, La più amata, per Mondadori Editore, e noi l'abbiamo qui questa mattina ai nostri microfoni. Io ho anche un po' il fiatone dall'emozione. Benvenuta Teresa Ciabatti.
Ciao, grazie, esagerata.
Allora, questo libro nuovo di Zecca, che arriva dopo tanti altri successi, tra cui uno dei miei preferiti, che è I giorni felici, tu lo sai, che è uno dei miei libri must, e arriva La più amata, questo libro che è eccezionale. Però io vorrei partire un po', Teresa, con te dall'inizio, da questi 2 anni che tu ti sei presa un po' anche, tra virgolette, scomparendo, per entrare nella dimensione di questo libro. Quindi la mia prima domanda è stato un libro pensato, cioè tu hai detto adesso io mi prendo il tempo per scriverlo, per raccontare questa storia e quindi basta, non sento più nessuno, sono concentratissima, oppure è stato talmente necessario, ti ha bussato alla porta e detto scrivimi, che non hai potuto fare altro?
Ma guarda, prima del libro veniva la ricerca, cioè a un certo punto io ho avuto così la necessità, che poi è diventata ossessione, di capire chi fosse mio padre, cioè che morto 25 anni fa, comunque perché tante cose non tornavano e quindi mi rendevo conto che c'erano dei misteri e volevo risolvere questi misteri prima del libro. E poi quindi mi sono messa alla ricerca di delle persone che erano rimaste, per sapere, insomma, mettendo insieme pezzi, testimonianze e così via. Non sono, sono arrivata a poco, però mi sono liberata dell'ossessione e poi via via, piano piano, ho cominciato a scrivere il libro. Prima, che all'inizio iniziava con una grande rabbia, e poi è diventato, insomma, anche un atto d'amore.
Ecco, un libro in cui si cerca la verità, che non è una verità oggettiva, dei fatti che molto spesso sono anche sorvolati o appena abbozzati, e poi sta al lettore capire e prendere quello che c'è in questo libro, ma è una verità più psicologica, una Teresa che racconta Teresa.
Sì, perché poi appunto la domanda iniziale, chi è mio padre, chi è stato davvero mio padre, diventa chi sono io, chi è Teresa Ciabatti, e la risposta è una qualunque.
Una qualunque con una vita straordinaria, dai, però.
No, guarda, no, cioè alla fine un'infanzia è raccontata in un certo modo, però non è così. C'è il padre che misterioso, che nasconde dei misteri, lascia perdere che qui ci sono dei misteri precisi, però di un certo tipo, però insomma è una vita abbastanza qualunque.
Sì, una vita qualunque, che però
di fatto io, al di là della mia infanzia, sono oggi una donna qualunque.
Una donna qualunque che scrive dei bellissimi romanzi. Tanto so che adesso tu ti arrabbi, però non importa, io la dico sempre.
Tantissimo, però questo non fa di me una persona speciale, anzi. Cioè, nel senso che poi sono una madre piena di limiti, moglie, non ti dico, terrificante, niente, non so cucinare, veramente sono una donna, nel libro lo ripeto spesso perché me ne prendo la responsabilità, sono una donna incompiuta, che non molto ritardo rispetto all'età reale mia.
Ecco, è un libro che va a scavare appunto nei ricordi di un passato, della famiglia, cerca di ricollegare, e rimangono sempre questi sospesi al confine tra ma questo è un ricordo reale oppure è qualcosa che ho collegato io, me lo sono inventato io, ce l'ho messo io quel particolare. Ecco, quanto è stato difficile poi arrivare a tracciare una linea, anche se molto tortuosa, di questa storia familiare anche?
Ma alla fine, appunto, mi sono liberata di questa ossessione, di questa voglia di tracciare la linea, di sapere veramente quello che era accaduto. Che non è importante, importante è quello che abbiamo vissuto noi, cioè la percezione. Quindi io infatti partivo, la mia percezione è stata sempre quella, il mio ricordo di aver avuto un'infanzia meravigliosa, piscina, le Barbie, insomma, i saggi di danza e così via, un'infanzia bellissima, di bambina così privilegiata. Poi dopo, molto tardi, quindi di recente, ho avuto dei dubbi, ho cercato di capire, sono in qualche modo tornata all'idea di partenza, perché ho capito quanto è importante fidarsi di quello che abbiamo vissuto noi direttamente, che ricordiamo, insomma non ha importanza la verità in sé, ma la nostra.
Ecco, questo libro è un libro che ha una scrittura molto particolare, a volte chirurgica, a volte spietata, a volte molto ironica, e alla fine di questo racconto, di questo libro, non saprete bene se voler abbracciare Teresa oppure dire ma Teresa, ma perché? Ma insomma, ma questa cosa perché me l'hai scritta? E tutto questo vi fa provare un affetto, una tenerezza per questa scrittrice, che è anche la parte meravigliosa di questo suo grande talento, e credo che la più amata, come in tanti altri libri tuoi, nel titolo abbia un po' le intenzioni, sicuramente la più amata dai lettori.
Oddio, magari. Di fatto, ecco, diciamo, c'è questa sensazione, no, dell'infanzia, di essere così speciale, veramente di essere la più amata, e poi piano piano, perché è una storia di caduta, il racconto di una caduta, sì. E poi piano piano da Orbetello vado a Roma, e quindi perdersi nella folla di persone, per questo ti dico, diventare una qualsiasi, una delle tante, perciò l'idea dell'infanzia, di quella bambina prima ballerina, ecco, è tutto, non c'è più quella bambina nel tutto rosa.
Che voleva fare anche la modella di Rocco Barocco.
Anche, ricordiamo che c'è fuori dal libro.
Però io lo volevo dire perché mi ha tanto divertito. Sì, io me lo ricordo.
Ecco, però appunto quella che pensava che poteva fare la modella di Rocco Barocco, pensava tutto quella bambina, e poi dopo nella realtà non era ricca, non era bella, non era nessuno. E quindi non ha potuto fare la modella di Rocco Barocco, non ha potuto distinguersi in niente. E soprattutto, diciamo, non è stata così amata o così riamata.
Ecco Teresa, arriviamo all'ultima domanda, perché dietro uno scrittore c'è ovviamente un lettore, e quindi per metterti al nostro livello e tirarti giù, sì, da quello che è anche un po' il piedistallo in cui si mettono gli autori del cuore, sì, ti chiedo, che cosa stai leggendo tu adesso?
Allora, adesso io sto leggendo, perché ho fatto una lunga pausa da quando, sì, è uscito il romanzo, dunque... no, sto leggendo La Vegetariana, che sono a metà.
Sì.
Poi sto... ho diversi libri lasciati a metà, cioè, ma non lasciati a metà per volontà, che sto leggendo, insomma.
Certo.
Poi Gaia Manzini.
Sì.
Poi sto leggendo... Ah no, però ho letto in un giorno, solo in un giorno, Aruf.
Ah beh.
L'ultimo.
Sì. Sì,
E poi aspetta, e poi ho iniziato anche questo, perché io porto avanti letture parallele, Caterina Soffici.
Ah beh, insomma, ci hai dato un bel ventaglio di opzioni,
sì,
direi che
sì,
ci sono tanti consigli di lettura, molti li ho letti anch'io e approvo, quindi ovviamente la nostra connessione va anche oltre quelle che sono
Rocco
le simpatie,
Rocco Barocco. Certo.
Io vi ricordo il titolo, La più amata, Mondadori Editore, è un libro che... vi farà provare delle emozioni contrastanti, vi rimarrà addosso, a cui penserete, lo riporrete anche nella vostra libreria con un po' di dispiacere, perché l'avete finito e vi manca già, quindi non fatelo, prestatelo a qualcun altro o regalatelo, perché i libri belli vanno condivisi. Grazie Teresa Ciabatti.
Grazie a te.
Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il Volume Weekend. Come sempre vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu. Vi do appuntamento a sabato prossimo ore 9:30 per un'altra incredibile sveglia letteraria, e ovviamente con un nuovo ospite. Buona giornata.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.